Buonasera a tutti, shalom, bentrovati. Come vedete alle mie spalle non è una finta, non è una foto, ma è qua ancora giorno. Per chi non lo sa, sono a New York in questo momento, a casa dei miei genitori, i quali vi salutano tutti quanti. E come sapete, questa settimana domani comincia il congresso mondiale di tutti gli emissari del Rebbe, perciò siamo qua anche per questo. E prima di cominciare la lezione, che come avete visto abbiamo dedicata a Rav Zvi Kogan di Dubai, leggiamo i soliti due Teilim, sia per Israele, per i soldati, per gli ostaggi e anche per l'anima di Rav Zvi Kogan. Shir la'amalot e'sayinai el'harim, me'ayin yavo ezrei ezrim, me'im Adonai yaseh shemayim va'aretz. אל ייתן לעמוד רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל אדוני, שומרך אדוני, סילך על יד ימינך. יומם השמש לא יככה וירך בלילה, אדוני ישמונך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ויהיה חמתה ואדוני מנצח, ונאמר לדוד יענך, אדוני ביום צרה ישגבך, שמר יעקב. ישלח עזרך מקודש, ומציון יסעדך, יזכור כל מנחותיך ויולד חדש נסלה. ייתן לך כלבביך. וכל הצעתך ימלא נרנה בשעותיך ובשם אלוהינו נגול ימלא אדוני כל משאלותיך. עתה ידעתי כי יושיע אדוני משיחו יענה משמי חושו בגבולות ישע ימינו אלה ברכב ואלה והסוסים ואנחנו בשם אדוני אלה נזכיר. המה קרו ונפלו ואנחנו קמנו ונתעודד. אדוני יושיע מלך יעננו ויום קוראנו פרשת תולדות. לאטרו ג'ורנו אביאמו ויסטו כי אביסטו לדירטה del funerale di questo Rav di Dubai che è stato ucciso. Allora, uno dei responsabili di Dubai, il capo rabbino di Dubai, il capo di tutti gli emissari del posto, ha detto che sicuramente in questo momento né loro che si trovano lì nei paesi arabi, negli Emirati, e né nessuno al mondo deve sentirsi impaurito, indebolito in qualsiasi modo. È una prova che anche questa passeremo e loro hanno detto che stanno per aprire. La decisione che hanno avuto è non soltanto di non scappare via, di lasciare il posto, come tutto il mondo sta dicendo, andate via di lì, lasciate il posto, andate in un posto più sicuro, ma loro hanno detto che non soltanto che non andiamo via, ma al contrario, vogliono aprire un nuovo centro e dedicarlo appunto al Rav che è mancato, perché a quanto pare io non l'ho conosciuto personalmente, ma a sentire quello che veniva detto di lui e quello che ancora tutti i giorni sentiamo di lui, è una persona di un animo molto grande, una persona che veramente tutta la sua vita è un ragazzo giovanissimo, 28 anni, appena sposato. Lui con la moglie sono nati in questo posto qua sperduto per appunto divulgare l'ebraismo, per aiutare le persone a tornare nella strada giusta. Kasher, Shabbat, casa loro è sempre aperta e allora il capo ha detto che vogliono aprire un nuovo centro appunto in memoria sua che venga chiamato proprio a nome suo Rav Tzvi e questo per dimostrare al mondo intero che Am Yisrael non ha paura. Dal primo giorno che siamo nati siamo comunque sotto queste tipo di oppressioni, di pressione e così via, ma loro dicono noi non abbiamo paura, rimaniamo qua, anzi andiamo ancora più forti e ancora più in alto. Possa Hashem veramente aiutarli a loro di continuare la loro missione e a ognuno di noi dove ci si trova nel mondo di continuare andare avanti nella strada di Hashem senza avere paura, senza farci demoralizzare, perché in realtà questo è quello che loro vogliono, di attaccarci in qualsiasi modo, di attaccarci fisicamente, moralmente, spiritualmente. In qualsiasi modo possono, psicologicamente, come loro possono attaccarci, loro lo fanno, ma ovviamente noi non permetteremo che questo succeda, andremo sempre più forte e sempre più avanti. Parashat Toledot, una parasha molto ricca, tutto il libro di Bereshit, Shemot, tutta la Torah in realtà è ricca di insegnamenti morali. La nostra parasha racconta che settimana scorsa abbiamo visto come Isacco, il shidduch tra Isacco e Rebecca. Qui la parasha racconta che si sposano e Rebecca, come tante delle madri di Israele, era sterile. Pregano per avere dei figli, pregano lunghi anni, fino a che finalmente le preghiere vengono sentite da Hashem. Hashem ovviamente apre una parentesi e la chiudo immediatamente. Hashem ascolta sempre le nostre preghiere, Hashem sente sempre le nostre preghiere. Quando la risposta non è immediata, ha diverse motivazioni. Può essere che magari la cosa per cui stiamo pregando magari non è una cosa buona per noi. Noi pensiamo che sia buona, ma in realtà forse non lo è. O forse non è passato ancora il momento, non è arrivato il momento giusto, o forse non stiamo pregando abbastanza, o forse stiamo pregando abbastanza ma senza convinzione di noi stessi che le nostre preghiere possono essere ascoltate da Hashem. Ci sono tante sfaccettature del perché le benedizioni, le preghiere non vengono subito esaudite. Ovviamente Hashem ha i suoi metodi, le sue tempistiche e lui sa benissimo quello che deve fare. Noi dobbiamo da parte nostra continuare a pregare e andare avanti e avere speranza in Hashem. E al momento giusto la benedizione arriva. Proprio come nel caso di Isacco e Rebecca, pregano, pregano e finalmente Rebecca rimane incinta. Però come sappiamo la storia, c'è un problema tecnico. Vaitrotzatzu habanim bekirba. Che questi due bambini che lei non sapeva fossero due, si dimenavano, si scuotevano, muovevano fortemente, si agitavano nel ventre della mamma, a tal punto che lei dice: Lama ze anochi, se questo è quello per cui ho pregato così tanto, anni e anni ho pregato per avere un figlio, e adesso fisicamente non ce la faccio più perché mi fa male. Ma la sua domanda in realtà è un'altra. Lama ze anochi vuol dire perché sono? Lama ze anochi, perché io? Perché sono? Perché esisto? Che senso ha tutto ciò? E poi capiremo pian piano cosa vuol dire questa domanda che lei si pone. Lei cosa fa? La Torah ci racconta, va a chiedere ad Hashem, va nel centro studi di Shem a Ever, dei figli di Noè che avevano un centro studio, un yeshiva, lei va lì a chiedere ad Hashem cosa sta succedendo. Hashem risponde una cosa molto interessante e dice così: Vayomer Hashem la, shne goyim bevitnech, dentro di te tu hai due nazioni, ushne leumim, hai due regimi, due potenze. E non saranno mai equi. Loro si divideranno all'interno di te. Vuol dire questi due fratelli. Adesso Dio sta rivelando a Rebecca che lei in realtà ha due figli. Che questi due figli sono diventeranno due nazioni distinte, due regimi, due potenze. Però appunto si divideranno, qua scrive. Non saranno mai amici. Non saranno mai allineati, non saranno mai alla stessa forza. E qua la Torah ci viene a dire che il potere sarà soltanto in uno delle due nazioni, in una delle due potenze. Perciò se uno dominerà, l'altro non dominerà. E viceversa, vuol dire non saranno mai equi, mai uguali, mai allo stesso livello, mai amici. O uno vincerà o l'altro, a volte uno, a volte l'altro, ma mai in parità. Questo è quello che Hashem risponde a Rebecca. Rashi, come tante volte abbiamo spiegato questo concetto, Rashi dice una cosa molto interessante su questo fatto che non saranno mai equi. Dice che Shezekam Zenofel. Cosa vuol dire qua che Shezekam Zenofel? Lei sta parlando, Rashi dice che Dio sta dicendo a Rebecca, sappi che i tuoi figli, che poi diventeranno due nazioni e così via, quando uno si innalzerà, l'altro automaticamente cadrà in basso e viceversa. Capite come quando pedaliamo la bicicletta, noi pedali non si allineano mai, o uno in alto o l'altro in basso, e così muovendosi sempre girano in basso e in alto, non arrivano mai a uno stadio di equo. Qua che Shezekam Zenofel, Rashi sta dicendo, sta dando un segreto, sta spiegando il segreto della sorte del popolo ebraico. Qua stiamo parlando a Rebecca, che sta portando al mondo Giacobbe e Esaù, che da Giacobbe viene il popolo ebraico. Vuol dire, prima ancora che il popolo ebraico diventa una nazione, qua la Torah sta già dicendo cos'è la natura, cos'è il futuro di questo popolo. E dice appunto, sappi che il popolo ebraico con Esaù, con i nemici, non saranno mai alla pari. O loro vinceranno o noi vinceremo. Come si può arrivare alla vittoria? Che Shezek Kam, quando noi ci innalziamo spiritualmente, così la Torah ci viene a raccontare, di conseguenza chi ci vuole male, cioè l'Esaù della situazione, lui cadrà automaticamente. Non c'è scritto faremo una guerra e loro cadranno. Noi ci dobbiamo innalzare spiritualmente e i nemici cadranno in basso automaticamente senza che neanche noi abbiamo a che fare con loro. Senza neanche fare una guerra. E questa è la grandezza di questo Pasuk. E questo è quello che la Torah ci viene a raccontare prima ancora che il popolo ebraico venga, che nasca. Perciò qua, cari amici, già qua abbiamo un insegnamento grandioso, che per vincere questa battaglia che è in atto adesso, nel mondo intero, che non è soltanto una battaglia tra Israele e Hamas, è una battaglia nel mondo intero tra il bene e il male, perché tutte queste storie qua che stiamo vivendo sono semplicemente che noi dobbiamo essere capaci di distruggere il terrorismo, distruggere il male dall'origine, dalla sorgente. E come possiamo farlo? Certo, purtroppo i nostri soldati devono andare, giovani ragazzi devono andare a combattere, che Hashem li protegga e li porti a casa sani e salvi. Ma questa battaglia non è soltanto una battaglia che si compie con le armi, ma è una battaglia che noi, sparsi nel mondo, che stiamo comodi, comodi a casa nostra, dobbiamo aiutare i nostri soldati a combattere questo combattimento, perché è una battaglia più che altro spirituale, di distruggere il male. Certo, poi alla fine è anche materiale purtroppo, ma l'origine di questa battaglia è un'origine spirituale, bene contro male. E qui nessuno è esonerato. Meno di 18 anni, uomini, donne, anziani, bambini, tutti siamo in battaglia, tutti dobbiamo aiutare i soldati. In che modo? Ognuno deve capire che questa battaglia contro il male, noi dobbiamo vincerla tramite Keshezek Kam. Quando noi ci innalziamo spiritualmente, può essere soltanto una mitzvah. Chi magari non è abituato a mettere tefillin ogni giorno, comincia a mettere tefillin. Le donne che accendono le candele, Shabbat, Kasher, quello che sia. Ognuno sa dove gli manca. Ma quando noi prendiamo a cuore l'andamento del mondo e capiamo che dipende ad ognuno di noi e tutti siamo responsabili, questo è quello che la Torah ci viene a contare. Quando tu ti innalzi, il tuo nemico cade da solo. Per capire meglio questo concetto, vorrei raccontare una storia, non è una storia, ma è un fatto che è molto molto interessante. Mi sembra che una volta già l'ho raccontato in qualche lezione. L'aquila è il volatile più forte, che vola più in alto di tutte, è temuta da tutti gli uccelli. Eppure, viene raccontato che il corvo, il piccolo corvo, si attacca sulle spalle dell'aquila e comincia a beccarla, alla sfacciataggine di cercare di beccare, di infastidire l'aquila che è la regina. Uno penserebbe, beh, se io fossi un'aquila e viene un corvo e si attacca a me, cosa faccio? Mi giro e lo ammazzo in un attimo. La potenza che ha l'aquila è enorme in confronto al corvo. Ma niente di tutto ciò. Cosa fa l'aquila? Spicca il volo. Va in alto, in alto, in alto, in alto. Arriva così in alto dove al corvo manca l'ossigeno. E lì il corvo è obbligato a lasciare le spalle dell'aquila e andare via. E così l'aquila ha vinto. L'aquila non si è neanche sporcato le mani a reagire, a combattere, a addirittura mettersi allo stesso livello del corvo. Perché molte volte se mi metto allo stesso livello di una persona che è molto meno di me, mi sporco le mani, non è della mia altezza. Questo è quello che pensa appunto l'aquila. Non si sporca neanche le mani. Ma va in alto e andando in alto il corvo va via. Questo è esattamente quello che la Torah ci insegna che noi dobbiamo fare. Dobbiamo arrivare così tanto in alto, elevare la nostra persona, a tal punto che tutte le persone che ci vogliono male automaticamente cadono perché dove lì arriviamo noi, loro non possono sicuramente arrivare. E questo concetto delle due persone, personalità di Esaù e di Giacobbe, il bene e il male nel mondo, in realtà non è soltanto un qualcosa nel mondo come stiamo raccontando, ovviamente è così, ma tutto nasce sempre da dentro noi. Perciò ognuno di noi, dentro a se stesso, ha un piccolo Giacobbe e ha un piccolo Esaù, ovvero il Yetzer Tov e il Yetzer Hara. Perciò quando noi riusciamo a rafforzare il Giacobbe che è dentro ad ognuno di noi, dargli coraggio, dargli linfa vitale, dargli quello che ha bisogno l'anima, la spiritualità, allora il Giacobbe diventa più alto. E di conseguenza l'Esaù che è dentro di noi, il nostro Yetzer Hara cade e non ci dà più fastidio. Perciò sia a livello umano, personale, che a livello del mondo, il meccanismo è sempre il medesimo. Ma torniamo adesso a Rebecca, a Rivka. Lei si chiede, questa domanda che lei si è posta prima, perché sono? Se questo è quello che io devo patire, se questo è quello che sta succedendo, perché esistere? Perché sono? Cerchiamo di capire che tipo di domanda è. E questa, se vogliamo, è una sorta di domanda esistenziale che Rivka sta chiedendo. Perché esisto? La nostra domanda è, che dobbiamo, leggendo la Torah, questi passi, che dobbiamo capire è, quando Rivka va a chiedere la domanda a Dio e Dio gli risponde: sappi che hai due figli, è quello che abbiamo appena raccontato. Vediamo che dopo di questo Rebecca non chiede più niente, non è più preoccupata, non pone domande, è tranquilla, serena, va per la sua strada. La domanda che noi dobbiamo porci è: perché quando Hashem appunto le dice che sono due e non uno, perché lei si tranquillizza? Cosa c'è di così magico in questa risposta che Dio dà a Rebecca che la fa sentire felice, serena e tranquilla? Uno dei maestri della Hasidut spiega così, prende quello che Rashi dice e dà una spiegazione hasidica. Mi sposto un po' così vedete che begli alberi che c'ha qui mia mamma. Guardate che fantastici. Ok, uno dei maestri dice così. Rashi, quando arriva al punto che dice che i bambini si dimenavano all'interno del ventre della madre, scalciavano, correvano, i trozzasù, viene la parola la ruz, correre. Rashi dice così. Quando Rebecca passava vicino a un centro studi appunto di Shem e Ever, dopo che lei, quando lei dopo è andata a chiedere a Dio, quando lei passava in quelle vicinanze di un luogo di culto monoteista di Hashem, Yaakov sentiva la santità di quel posto, era un tzaddik, sentiva la santità di quel posto e voleva correre come se per entrare in quel posto, come se voleva uscire dalla madre e entrare in quel posto di culto monoteista. Invece, Rashi dice, quando Rebecca passava davanti a un posto di culto pagano e idolatra, Esaù era quello che voleva correre per andare in quel posto. Adesso, lei, quando succedeva questa cosa, che i bambini correvano da una parte all'altra dentro di lei, lei ancora non sa che sono due. All'epoca non c'erano tutti i sistemi che oggi ci sono, che potevano fare le foto, ecografie, cose varie. Lei non sapeva che erano due. Allora, cosa succede? Quando lei, fate attenzione, quando lei pensa che sia normalmente un bambino che quando va vicino al monoteismo il bambino vuole correre, ma quando va anche va vicino all'idolatria il bambino vuole correre? Lei si preoccupa. Quando lei chiede l'amase Anochi perché, che senso ha la mia vita? Perché lei pensa che ha un figlio, che questo figlio è squilibrato, ambivalente, che questo figlio va in due direzioni totalmente opposte. Questo figlio vuole andare sia a fare idolatria, ma lo stesso figlio vuole anche andare al tempio a pregare. Perciò lei è preoccupata della natura di questo figlio che sta portando in grembo, che ha una natura proprio che va in direzioni totalmente opposte. Questo è quello che in realtà preoccupa e amareggia la vita di Rebecca, che dice: se ho pregato così tanto per avere un figlio che va in direzioni opposte, un figlio che non ha una personalità ben precisa, non ha un'identità ebraica come io voglio che lui abbia, che va con la corrente anziché andare secondo i suoi principi, allora che senso ha la mia vita di avere un figlio del genere? Sappiamo che una persona che va con la corrente, non c'è cosa peggiore di una persona che non sa mantenere la sua identità, la sua personalità, quando c'è bisogno di fare. Sapete, c'è un modo di dire, questa persona è come una bandiera, va col vento, dove tira il vento lui va. Questa è la cosa peggiore che possa essere in qualsiasi umano, specialmente in Israel, che abbiamo così una Torah, insegnamenti così forti, guai a non usufruire di quello che la Torah ci dona. Prima di andare avanti la spiegazione, sempre in questo concetto qua, un esempio di come sia importante mantenere la nostra identità e di andare a volte contro la corrente quando c'è bisogno. Sapete, c'è una regola che dice che gli animali che noi mangiamo, prima che gli facciamo la shechita, la macellazione ebraica, ogni animale viene controllato. Se l'animale è sano, se i polmoni sono sani, se non è malato e cose varie. Se vediamo che è sano, c'è un controllo prima, un controllo anche dopo, all'interno, non entriamo in tutti i dettagli. Allora la domanda è: come si può capire se una gallina, un pollo è kasher, se la gallina ha un'ala fratturata? Se ha l'ala fratturata, può essere che magari non è idonea a essere kasher, pur essendo la gallina un animale di per sé kasher. Quello che i maestri ci insegnano è, ovviamente è una cosa teorica, non penso sia mai successo, ma l'idea è quello che vogliamo imparare adesso. Dice: prendi questa gallina e la appoggi su un fiume. Se la gallina va con la corrente del fiume, allora vuol dire che questa gallina non è kasher. Ma se la gallina, nonostante che ha un'ala fratturata, riesce a nuotare contro la corrente per rimanere in vita e non farsi trascinare dalla corrente e finire chissà dove, vuol dire che anche se ha una frattura, ma il fatto che lui riesce a nuotare contro la corrente, vuol dire che comunque la frattura non è così grave. Ma se si fa trascinare e portare, vuol dire che non è kasher. Questo è quello che ognuno di noi vive sulla sua pelle ogni istante, ogni giorno. Se noi ci facciamo trascinare dalla corrente del mondo, e il mondo è pieno di correnti contrastanti alla Torah e Mitzvot, se noi ci facciamo portare da quella corrente, non va bene. Ma se noi abbiamo il coraggio, la forza, il desiderio di nuotare contro la corrente del mondo, allora questo è quello che è il siman, il segno che siamo idonei, che siamo tra virgolette kasher e che siamo veramente, abbiamo la forza della Torah dentro di noi. Questo è quello che invece Rivka temeva che il figlio non avesse. Perché? Ripeto, prima ancora di sapere che fossero due figli, pensava che aveva un figlio che era matto, un figlio che andava in direzioni totalmente diverse, che non aveva un'unica identità, e questa la struggeva da dentro. Ma Quando Hashem le dice: Rebecca, sappi che tu hai due figli dentro di te. Allora lei è tranquilla, capisce che uno dei due va verso Hashem e l'altro per il momento ha tendenze ad andare a fare idolatria. Allora si mette l'anima in pace che non ha un figlio che ha cattive tendenze, ma sono due. E ognuno va, ognuno ha la libera arbitrio, ha la libera scelta. Dice ok. Ognuno va alla sua strada. Questa storia che abbiamo appena sentito è applicabile ad ognuno di noi nella nostra vita. Come sappiamo che la Torah viene dalla parola Hora'ah, insegnamento, perciò ogni volta che studiamo la Torah dobbiamo imparare un qualcosa oggi, noi. Per la nostra generazione, per il nostro momento, cosa questa frase di 3.300 anni fa ci può insegnare oggi? Perciò questa storia qua è per ognuno di noi. Scrive il Tanya, nel capitolo 9, quando appunto prende il passo che dice Ul-Om Mil-Om, che il regno, come ho detto prima, sarà soltanto a uno dei due fratelli. O uno o l'altro, ma mai in parità. Perciò l'autore del Tanya prende questa frase qui di Esaù e Giacobbe e dice così: e dice che appunto il potere non sarà mai soltanto a una parte. L'esempio che lui porta nel Tanya è di due re che vogliono conquistare una città, la stessa città. Questo è quello che l'autore del Tanya ci porta un esempio. Abbiamo due re che combattono l'un l'altro per conquistare una città. Ogni re vuole che gli abitanti di quella città seguano le sue regole. Perciò questa è la battaglia. Chi vincerà, chi dominerà questa città e chi riuscirà a dominare questa città vuole che tutti gli abitanti seguano le regole di quel re che ha vinto. E entrambi ovviamente vogliono vincere e impadronirsi della città. Ok. Il Tanya viene a raccontare che questo combattimento di questi due re sulla città è quello che avviene all'interno di ognuno di noi con le nostre due anime. Abbiamo spiegato tante volte, noi abbiamo non soltanto un'anima, ma abbiamo due anime. La prima anima è quella che si chiama Nefesh HaBehamit, l'anima animalesca, l'anima ovvero che è come il motore del corpo, l'anima che ci fa respirare, ci fa vivere, ci fa crescere e così via. Il motore elettrico del corpo è l'anima. Praticamente è quella cosa che grazie a lei noi viviamo fisicamente. Infatti si chiama anima animalesca, perché è l'animale che c'è in noi. Ovviamente quest'anima animalesca non è che soltanto ci dà la vita materiale, ma è anche in contrasto con l'anima divina. L'anima divina, la seconda anima, che cos'è? È quell'anima che Hashem soffia dentro di noi, è quell'anima che Hashem, da quando nasciamo, mette una parte di sé dentro ad ognuno di noi, che è la divinità che c'è in noi. Perciò abbiamo dentro di noi un'anima animalesca che ci vuole deviare dalla divinità, dalla strada giusta. Ma d'altra parte c'è anche un'anima divina che è in contrasto con l'anima animalesca. Perciò, tornando all'esempio del Tanya, queste due anime combattono perché tutte e due vogliono impadronirsi di noi. L'anima animalesca vuole tirare il nostro corpo a seguire soltanto le sue volontà, le sue necessità, perciò tutto quello che è fisico, mondano, animalesco e così via, egoistico. Ecco, l'anima animalesca è quello che è egoismo, quello che pensa soltanto al suo corpo e a se stesso. Invece la battaglia dall'altra parte è che l'anima divina vuole seguire le leggi di Hashem e non soltanto l'ego. Perciò loro combattono per ogni singola particella, per ogni singolo membro del nostro corpo. Per esempio, combattono per prendere i nostri occhi, di guardare cose che magari non vanno guardate, i nostri pensieri, la parola, le azioni. Perciò tutto quello che noi facciamo, che abbiamo nel corpo, ognuno dei due vuole impadronirsi e usare il nostro corpo per fare il bene o dall'altra parte per fare il male. Il Tanya dice così, fate attenzione, di non fare lo sbaglio che il mondo fa, ovvero che cosa? Il mondo vuole provare che se in mezzo alla preghiera, per esempio la mattina una persona sta facendo una preghiera, se in mezzo alla preghiera mi vengono dei pensieri non consoni, pensieri immorali, pensieri del lavoro, di soldi, di qualsiasi cosa sia che non è inerente alla preghiera. Quando io prego in questo momento devo ovviamente pregare a Dio. Qualsiasi altra cosa che io penso è un pensiero non consone a quello che sto facendo. Perciò loro vengono a dire così: ah, se tu hai pregato e mentre pregavi avevi dei pensieri non consoni, significa in realtà che la tua preghiera non vale a nulla. Perché? Perché se tu avessi pregato bene, con sincerità, non ti sarebbero venuti questi pensieri che ti distraggono. Perciò non sei sincero, stai facendo finta. Questo è quello che il mondo dice. Arriva il Tani e dice: no, non fate lo sbaglio di quelli che dicono che se in mezzo alla preghiera ti vengono pensieri sconci, vuol dire che sei tu che sei marcio, che sei tu che non vai bene. Assolutamente, dice Tania, non è così. Perché se fosse vero quello che queste persone dicono, sarebbe come dire che abbiamo solo un'anima. Che questa anima è ambigua, questa anima è ambivalente. Allora sì che avrebbero ragione. Se noi avessimo soltanto un'unica anima, allora se quest'anima in questo momento è occupata a pregare, come fai mentre preghi pensare a qualcosa che è inverso alla preghiera? Se hai una sola anima, allora sembrerebbe che tu sei un falso, sei ambivalente, sei un camaleonte, no? Come i camaleonti che prendono il colore in base a dove vanno. Allora, se tu stai conducendo una vita ebraica, osservante, e se fai un peccato vuol dire che sei marcio, perché o servi o non osservi. Qua dice, fate attenzione, qua dice l'autore del Tanya, non fate questo sbaglio che il mondo fa dicendo che se fai una preghiera e ti vengono i pensieri cattivi vuol dire che la tua preghiera non vale a niente, vuol dire che stai facendo finta. No! O che ti dicono che sei ambivalente, che ogni istante cambi identità. Ma in realtà il problema che cos'è qua? La realtà che cos'è? Che noi abbiamo due anime e non una anima. E queste due anime sono completamente differenti tra di loro. Combattono per avere l'esclusiva su di noi. E il fatto che magari ci vengono i pensieri distorti o che facciamo dei peccati, semplicemente vuol dire che in quel momento il mio Yetzer Hara mi sta sconfiggendo. E non vuol dire che io sono un Rasha. Non vuol dire che io sia una persona finta, falsa, promiscua o quant'altro. Cerchiamo di capire. Se io ho una sola anima, allora, una sola anima o fa una cosa o fa un'altra. Se tu risulti esteriormente che stai facendo un qualcosa che non è di preghiera, allora ti si dice: eh beh, vedi, stai facendo finta, vieni al tempio per farti vedere, mettiti filin per farti vedere, ma in realtà guarda, i tuoi pensieri sono questi. Guarda, ti vieni pensieri distorti. Guarda, vai al tempio, poi esci e vai a rubare o cose simili. Porto degli esempi così. Allora, se fosse così, se fosse che noi abbiamo una sola anima, allora avrebbe senso, è vero. uno che ha un'anima o va di qua o va di là. Ma com'è possibile? La risposta è che noi pregando ci vengono delle idee non consone alla preghiera? Molto semplice, perché non ho un'anima, ho due anime. Mentre sto pregando, la mia anima divina in quel momento è connessa con Dio, ovviamente. Ma l'altra anima non sta inerme, non sta senza fare niente. Può essere che l'anima animalesca in quel momento viene a mettermi in mente un qualcosa di cattivo, un qualcosa di distogliermi dalla preghiera, di disturbare la mia preghiera. Allora magari nella preghiera penso anche a qualcos'altro. Ma non vuol dire che la mia preghiera non ha autentità, non è autentica, non è veritiera. No, vuol dire semplicemente stavo pregando. Ma in quel momento il mio Yetzer Hara, il mio istinto, mi ha confuso un attimo, io mi sono fatto distrarre da quel pensiero e per quel momento mi sono distratto e ho pensato a qualcos'altro. Questo vuol dire che totalmente io non vado bene? No. Che io sono un Rasha? No. Vuol dire che in quel specifico momento mi sono fatto combattere, mi sono fatto demolire, ha vinto lui, ha vinto la battaglia, ma mica è tutta la guerra. Perciò questo è il punto che noi dobbiamo capire in noi stessi. E finché noi non capiamo questo punto qua, non potremo mai crescere spiritualmente. Questo è quello che Rebecca capisce. E lei si calma e dice, ah, non è uno che ha due verità, perché non esistono due verità, la verità è una. Perciò se questo bambino fosse un solo bambino, che quando vado vicino all'idolatria, lui esce e quando andiamo vicino al tempio lui esce, allora ho un problema, ho un figlio che veramente non sa dove vuole andare. Ma io ho dentro di me due figli, Esaù e Giacobbe, allora è normale che uno vuole andare a destra e l'altro a sinistra. Idem è quello che noi tutti dobbiamo capire su noi stessi. Se una persona decide di intraprendere Torah o Mitzvot e fa tante belle cose, ma nell'arco della sua vita fa anche degli sbagli, non vuol dire che il suo lavoro finora non vale a niente, o che lui è un falso, o che lui è ambivalente. No, semplicemente finora ha fatto sì che la sua anima divina possa dominare e aiutare il suo corpo ad andare avanti, a trascinare, a guidare il corpo. Altre volte invece Esaù ha preso dominio del corpo. Perciò è normale che possa essere, non siamo tzadikim. I tzadikim non sbagliano mai, non peccano mai, vanno soltanto in una direzione, sempre. Va bene? Ma noi, normali persone, non essendo tzadikim, può essere che a volte andiamo in una direzione, a volte cadiamo, inciampiamo, andiamo un passo indietro. Perciò, quando lei capisce questo, si calma. Anche noi dobbiamo chiederci, come Rebecca, Lama ze anochi? Perché esisto? Perché sono così? Perché ho questi sbalzi di spiritualità? Se io ho deciso di intraprendere la vita di Torah Mitzvot, perché ho sbalzi di spiritualità? Perché a volte mi sveglio la mattina e non ho voglia di fare preghiere? Perché a volte di Shabbat non ho la forza di fare quello che mi viene chiesto di fare? Perché questi sbalzi di appunto spiritualità, personalità e a volte anche di umore? Perché ho l'umore che sbalza? A volte sono felice, felice al settimo cielo, a volte mi viene una depressione. Perché questo? E questa domanda viene proprio dalla nostra Neshama, dall'anima divina. Altrimenti non ci chiederemo nulla. Perché l'anima animalesca non interessa la verità, interessa soltanto ego. Non interessa se fa quello che fa, è il suo lavoro fare il male. Ma l'anima divina che vuole fare la volontà di Hashem, è lei che si pone le domande scomode. Perciò la risposta che dobbiamo darci è: se io a volte ho questi sbalzi di umore, di personalità, non vuol dire che sono un falso. Non vuol dire che sto facendo finta e sto andando in un modo che non è giusto, ma semplicemente perché c'è una battaglia dentro di me. Io sono un campo di battaglia. A volte vince la mia destra, a volte vince la mia sinistra. Sappiamo che la sinistra è la parte dove circola il sangue, la parte negativa è la sinistra. E ogni anima delle due mi porta dalla parte opposta. A volte ascolto un'anima, a volte inciampo, ascolto l'altra anima. Ma non dobbiamo sentirci in colpa. E questo è quello che la Torah questa settimana ci vuole insegnare, sempre ce lo insegna. Una persona che si sente in colpa e poi è demoralizzata del suo andamento spirituale, cosa succede? Che sentirsi in colpa ti demoralizza, ti porta giù e non porta niente di buono. Allora ti senti che non sei a posto, cominci a parlare male di te stesso, pensare male di te stesso, a buttarti giù e dici, vedi? Ho fatto un Shabbat come si deve e già il Shabbat dopo non sono riuscito a farlo. Vuol dire che sono un debole, che sono un incapace. E cominciamo a... E noi sappiamo che quando si tratta di parlare male di noi stessi siamo tutti dei campioni, no? Qua la Torah ci viene a dire no. Questa fase di crescita, che è una fase di tutta la vita, non cresciamo mai, non smettiamo mai di crescere, non smettiamo mai di voler diventare migliori e più forti. Questa fase non posso intraprenderla. Se ho i sensi di colpa, se tutto il momento, tutta la vita mi sento male con me stesso, a disagio con me stesso, triste di me stesso, no. Perché quando sbagliamo, noi dobbiamo capire che i nostri sbagli sono delle cose che sono normali. Succede che una persona sbagli, non siamo angeli. Però dobbiamo correggerli, questo sì. Non dire, ah vabbè, se questo è quello che ci insegna, che dobbiamo essere gioiosi, felici, allora se questo è quello che io sono, dice no. Lamaze anochi, perché questo? Perché sono in questo modo? La domanda dobbiamo porcela, perché chi non si porge le domande, quello è una persona falsa. Chi non cerca la verità, sicuramente è una persona falsa. Ma non chi cerca la verità e a volte ci arriva e a volte inciampa. Questa non è falsità. Perciò dobbiamo capire che stiamo sbagliando, questo sicuramente sì. Dobbiamo cercare di correggere i nostri sbagli, sicuramente sì, ma non con i sensi di colpa, non buttandoci giù, ma al contrario, con gioia, con tanta sicurezza. Dobbiamo sempre ricordarci, fate attenzione a questa frase, noi dobbiamo ricordarci che facciamo degli sbagli. E non che siamo noi sbagliati. Come dire, un bambino che dice bugie, un esempio. Non dobbiamo dire questo bambino è un bugiardo. Questo bambino a volte o anche sempre dice delle bugie. Cos'è la differenza tra un bambino che dice le bugie o un bambino che è un bugiardo? Anche, vedete, il verbo è diverso. È un bugiardo, vuol dire questa è la sua essenza, questo è quello che lui è e nessuno al mondo potrà cambiarlo. È un peccatore, è un bugiardo, è un ladro. Ma se tu dici no, questo bambino dice delle bugie, questa persona ruba delle cose, questa persona fa dei peccati, è molto diverso. Essere una cosa è una cosa, fare una cosa è tutt'altro diverso. Fare vuol dire le mie mani rubano, i miei piedi mi portano in un posto sbagliato, ma non è che sono io, non è la mia essenza, non è il mio colore, non è la mia identità. Questo è quello che la Torah ci vuole insegnare. Noi facciamo degli sbagli, ma non siamo persone sbagliate. Facciamo dei peccati, non siamo dei peccatori. Vuol dire che ognuno può prendere la sua vita e cacciare via l'Esaù che c'è in lui, vuol dire usare questo Esaù e educarlo di diventare Giacobbe, allora sì che le cose vanno bene. Perciò, perché noi abbiamo questa sicurezza che possiamo, perché quando noi vogliamo fare teshuva, vogliamo correggere gli sbagli, dobbiamo avere sicurezza? Chi ci dà questa sicurezza? Molto semplice. Perché ognuno di noi è Nefesh Elohim Ma'al, ognuno di noi ha anima divina dentro di noi, vuol dire che noi siamo l'estensione di Dio in questo mondo, siamo il canale della sua luce, siamo i suoi conduttori in questo mondo, non siamo noi, punto e basta, noi siamo qua in missione di Hashem. Perciò, Quello che, torniamo alla Parashah, quello che c'è scritto all'inizio, che solo uno dei due avrà il potere e non entrambi, o Esaù e Giacobbe, la domanda è, noi chi vogliamo che vinca? Esaù, il nostro Esaù o il nostro Giacobbe? La risposta è, sta a noi. Sta a noi fare vincere la battaglia al nostro Giacobbe, al bene. Perché una persona che non combatte, ovviamente il male incomberà su di lui. Ma se tu hai un qualcosa di negativo dentro di te e lo conosci, lo sai che ce l'hai, devi cercare di correggere questa tua abitudine sbagliata. Con gioia e sicurezza, perché? Perché sai che puoi farlo perché Dio è dentro di te. Ma sta a te decidere a chi dare ascolto, al tuo Giacobbe o al tuo Esaù. Perciò dobbiamo sapere chi siamo e cosa siamo? La risposta è: siamo un condotto di Hashem. Siamo i suoi emissari in questo mondo, siamo i suoi portavoce e andiamo con la sua forza. E adesso concludiamo e possiamo capire meglio questa idea che Rebecca traveste Giacobbe con i vestiti di Esaù. Una domanda che non esiste che non se la pone. Come mai una madre di Israele, Rebecca, insegna a suo figlio di travestirsi, di dire delle sorte di bugie, delle mezze verità, comunque di ingannare il padre, che non vede, che è vecchio e malato, e fargli credere che è Esaù, invece era Giacobbe, per prendere delle benedizioni che spettano a Esaù e non a Giacobbe. Tutta questa storia, perché? Non bastava forse che Rebecca andasse da suo marito dicendogli: caro Isacco, tu sei un tzaddik, tu sei buono, tu sei pio, però io sono una donna, io sono una mamma. Vedo delle cose che magari tu non vedi, capisco cose che tu magari non capisci. Sappi che Esaù in realtà non è quello che tu pensi. Esaù viene da te, come la Torah scrive, e ti inganna con le belle parole, ti fa credere che lui è un tzaddik, in realtà vedo io quello che lui fa. Poteva semplicemente andare dal marito e spiegargli chi è veramente Esaù e dirgli: lui non merita. Chi è veramente meritevole di ricevere le tue benedizioni è Giacobbe e non Esaù. Era una cosa molto semplice e ogni donna è capace di spiegare al marito le cose sbagliate, a volte magari non sono capace di farle con dolcezza, ma hanno quasi sempre ragione loro. Era semplice, bastava dire la verità e Giacobbe e Isacco magari avrebbe capito. Invece no, non dice niente al marito, fa un inganno, traveste. Che messaggio dà una madre di Israele? Che esempio dà alle generazioni future? Insegna alle donne di dire bugie ai mariti? Mai sia una cosa del genere. E ovviamente non era questo il messaggio. Ma vediamo, andiamo a vedere cos'era la genialità di Rebecca, la sua alto livello di essere tzaddik. Guardate cosa ha pensato Rebecca. Lei ha detto così: se Esaù riceve le benedizioni, siamo tutti d'accordo che lui non era idoneo. Perciò Esaù ha perso già di partenza, non è una persona giusta. Ma secondo l'ottica di Rebecca, neanche Giacobbe, così com'era, non era giusto che prendesse le benedizioni. Perché? Perché? Lei dice: se Giacobbe, così come è, il prototipo, l'esempio di un perfetto tzaddik, se noi diciamo che per ricevere le benedizioni di Giacobbe, di Isacco, vuol dire far parte del popolo ebraico, prendere le benedizioni, se solo chi è come Giacobbe le merita, allora Rebecca dice: un attimo, alt, cosa sarà dell'anno 2000? Quando gli ebrei saranno assimilati tra le varie nazioni. Tanti ebrei magari hanno lasciato la strada giusta, tanti ebrei non conoscono neanche le regole, le leggi, le fanno o non le fanno, sono un po' alienati, un po' distanziati. Cosa sarà dei nostri figli di fra 3.000 anni, pensa Rebecca? Vuol dire, se noi diciamo che soltanto Giacobbe è meritevole, allora dal 2000 in poi o anche prima, dal XX secolo, tutti gli ebrei che sono allontanati? Basta, li cacciamo via dal popolo ebraico? Lei dice: io non posso permettere una cosa del genere. Perciò lei cosa fa? Ascoltate bene. Lei crea un nuovo personaggio. Non Yaakov, non Esav, ma un miscuglio tra Yaakov e Esau e Giacobbe. Perciò prende Giacobbe e lo traveste da Esau. Perciò qua abbiamo un terzo personaggio, uno che esteriormente mette i vestiti, perciò i modi di fare, i modi di dire di Esaù, ma interiormente chi è? È Giacobbe, il tzaddik. Perciò lei dice, gli ebrei del 2020, anche se sono totalmente allontanati dall'ebraismo, in verità dentro ogni ebreo c'è un Giacobbe. C'è poco da fare, si nasce con l'anima divina e l'anima divina ci accompagna. Perciò lei dice, Giacobbe, dentro, anche un ebreo che magari a Kippur non fa niente, non va in tempio e mangia, è pur sempre Giacobbe. Non posso dire che lui non è ebreo. Un ebreo, anche se pecca, è un ebreo. Perciò lei dice, interiormente, tutti questi ebrei assimilati sono tutti dei Giacobbe. È soltanto che esteriormente si comportano come Esaù. Ma un vestito sappiamo benissimo che lo metto e lo tolgo 1.000 volte. Io posso cambiare 1.000 volte un vestito al giorno. Perché un vestito non è me, è un qualcosa di esteriore. È parola, azione, pensiero. Cosa sono? Sono i vestiti della nostra anima. L'anima è pura, l'anima non si tocca, l'anima è Dio. E quella è Yaakov ed è pura. A volte mettiamo un vestito di Esaù, ci comportiamo male, parliamo male, pensiamo male. Ma questo vestito io lo posso togliere in un attimo. Posso togliere il vestito di Esaù e mettere il vestito di Giacobbe. Perciò lei dice, il vestito è qualcosa di esteriore. Quando guardi te stesso, quando guardi uno di questi ebrei assimilati, non devi dire, guardalo, puntare il dito e dire vai via, rovini la nostra media. Chas ve shalom, mai sia. Lui è ebreo come te. Dentro è Giacobbe, semplicemente gli piace mettere la giacca di Esaù. Aiutalo a comprare dei vestiti migliori. Aiutalo a aiutarlo nella sua condotta. Ma lui è puro, lui è santo. Questo è quello che Rebecca si è preoccupata dei figli del futuro. Vuol dire, ha creato questo personaggio che oggi è pieno di questi personaggi. Ma il messaggio è non guardare te stesso come alienato, come Esaù, perché siamo due. E questo è quello che Rebecca impara e si calma. Sono due figli, non è un unico figlio, non è matto mio figlio. A volte è così e a volte è così. E questo è quello che tutti noi siamo. Quando noi capiremo che in realtà, anche se non siamo al 100% nella direzione giusta o nell'azione giusta sempre, dentro siamo tutti Giacobbe. Cerchiamo di fare guidare la nostra vita, il nostro vestiario dell'anima a Giacobbe e a non Esaù e vedremo che ogni passo che facciamo avanti, ogni anno che va avanti, toglieremo ancora un vestito e ancora un vestito di Esaù e prenderemo un altro vestito di marca firmato Giacobbe, Yaakov ben Yitzchak. E questi sono i vestiti che noi dobbiamo mettere. E questo quando possiamo farlo? Solo quando noi capiamo che in realtà dentro siamo al 100% a posti. Dal momento che noi cominciamo a dire, ah, ma io non vado bene, io sono marcio, io ho sbagliato, io sono un peccatore, non riusciremo mai a cambiare i vestiti. Perché? Perché è l'etichetta che diamo di noi stessi. L'idea che diamo di noi stessi, poi alla fine è quello che noi siamo e diventiamo. Ma se noi ci diamo l'idea e capiamo che siamo Giacobbe, allora cambiare un vestito sarà una cosa molto semplice. Possa scienza, quanto valiamo, quanto Hashem è con noi, quanto Hashem ci guarda dall'alto e ogni volta che facciamo una piccola mitzvah, Hashem balla di gioia. Dice, ah! Guarda mio figlio, è lì in mezzo al mondo, in mezzo ai divertimenti e si preoccupa di fare una preghiera, una benedizione, accende le candele. Dio dice, per me questo è il mondo intero. Non diamo per scontato una mitzvah, non diamo per piccolo una buona azione che noi facciamo, perché in realtà per Hashem ogni piccola cosa in questo mondo ha un valore inestimabile. Che Hashem ci benedica a tutti di fare esaltare il Giacobbe che c'è in noi e di eliminare il più possibile l'Esaù che c'è dentro di noi. Shabbat shalom a tutti, grazie di essere qui e per favore ricordiamoci di condividere la lezione e comunque anche di raccontare a tavola qualche parte di questa parasha. Shabbat shalom a tutti.